Why don't you shut the door and close the curtains?
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik, puntata numero 23, seconda stagione.
Puntata 24... numero
23.
Puntata di culo!
24 ottobre 2014, questo è Bar Traum Fabrik, la trasmissione webfonica che non si preoccupa di un matrimonio gay, ma si preoccupa di un divorzio all'italiana. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che divorziate all'italiana. Ma chiamate noi, anzi, chiamate Air Director.
Com'è sto divorzio?
Certo.
Ma no, c'è capellini.
No, qual è il
perché oggi è il centesimo anno dalla nascita di Pietro Germi. Bisogna proprio.
Applauso
bisogna
per
proprio. Bisogna proprio.
Dilla tutta,
bisogna proprio dirla tu, dilla
tu. Dai, voleva grande. Invitare gli ascoltatori a fare le loro ipotesi. Allora, io invece li invito a venire sulla nostra pagina Facebook e controllare loro stessi che siamo a un passo dalla quota 500.000 mi piace.
Wow.
Se qualcuno non ci crede, vada a controllare. Sì, mi hanno detto che siamo arrivati in Kazakistan, c'è stato un boom di
Kazakistan.
Yes.
Io mezz'ora fa ho incontrato due amici al supermercato e ho detto: ascoltate, ci mettete mi piace, perché con il vostro mi piace arriveremo a 100.000.
Ah, grande. Tutti vorranno sapere qual era il supermercato preferito da Smith. Beh, ma non glielo
possiamo,
diciamo,
non
glielo diciamo perché poi pubblicità ingannevole. Comunque su Facebook ci trovate sotto lo pseudonimo di Bar Traum Fabrik. Stessa cosa su Twitter, dove ovviamente siamo presenti in diretta e ci fa piacere se ci ritwittate, commentate, eccetera eccetera. E poi abbiamo la nuova mail, nuova di zecca, bartraumfabrik@gmail.com, dove potete raggiungerci anche quando non siamo in diretta.
Esatto, e noi non la leggeremo comunque. Allora, questa sera parliamo di tante cose frizzantine. Prima di tutto, I Guardiani della Galassia, uscito l'altro ieri, che abbiamo visto tutti insieme quasi, perché Laszlo ci ha dato una mezza buca, è arrivato col treno sbagliato.
Ho vissuto un'esperienza drammatica comunque.
Lo so, non hai potuto sciare, lo credo.
No, l'esperienza drammatica di andarla a vedere in una sala di incompetenti.
È vero.
Praticamente, proiezione alle 10:30 di questo film e c'era tantissima gente. Ritardo di una mezz'ora, siamo entrati alle 11 e io mi permetto di dire, giustamente rompendo le scatole, al povero operatore di turno, dico: beh, però perlomeno adesso la pubblicità non ce la fate vedere, quei 40 minuti di pubblicità. Come
non
faccio?
Possiamo,
è tutto programmato col computer.
Vabbè, ma Laszlo, sei rivenuto al cinema?
Siamo entrati, 40 minuti di pubblicità e pure la pausa. Siamo usciti dal cinema alle 2. Ostaggio di quel cinema dalle 10:30 alle 2.
È un reato,
eh? Ho odiato quel film.
È quel cinema in un altro comune?
No, è quel cinema nel comune di appartenenza.
È il comune di appartenenza, ecco, siamo andati a
sequestro
un altro
di persone.
Ecco che cosa vi siete persi.
Ecco che siamo persi. Bene, allora, oltre ai Guardiani della Galassia, che tanto ha fatto piacere a Laszlo l'altra sera, parleremo di Richard Linklater, perché esce Boyhood, di cui abbiamo abbondantemente parlato, ma parleremo un po' di quello che ha fatto in passato. Parleremo di qualche film in uscita, ma non a Perugia, e parleremo del grande mistero di Third Person di Paul Haggis, che doveva uscire ieri, invece non è uscito più, non si sa perché, chissà.
Forse per manifesta bruttezza, non lo so.
Forse, l'hai visto?
Ho letto delle cose tremende.
Ne parlano tutti malissimo. A me non è dispiaciuto, ma ne parleremo dopo.
Attenzione,
io non l'ho visto, quindi.
No, ne parleremo dopo. Comunque, sì, è stato veramente criticatissimo, massacrato. Dopo ti dirò perché, secondo me, non è da buttare. Hai tra l'altro seduto vicino Simone Rossi, che saluto adesso, avrete riconosciuto ormai.
Buonasera Simone Rossi.
Vicino a te c'è Marco Della Torre.
Bravissimo Marco Della Torre.
Bentornato.
L'odiatissimo Marco Della Torre.
Da te e basta.
No, no, da tutti, però no, non avevo il coraggio di dirlo.
Solo da te.
Solo da Laszlo, che è tornato dal Festival di Roma, dove ha fatto il prezzemolino per noi, ma sappi, Simone, che ha lavorato anche al film di Poleggis in passato come assistente di produzione.
Doppiamente odiato, doppiamente.
Attenzione.
Giustamente.
Ma sentiamo un po' cosa ci dice Smith sul box office, prima di lasciare la parola a Simone Rossi.
Allora, cominciamo col dire che I Guardiani della Galassia, uscito mercoledì, si piazza subito in testa alla classifica parziale. C'è da aspettarsi che trionfi anche in quella totale, visti gli incassi mondiali intorno ai 750 milioni di dollari.
Capito?
A seguire, per quanto riguarda la sera di giovedì, è in testa per incassi totali una lotta serrata tra Il Giovane Favoloso di Mario Martone, ancora in programmazione al Cinema Zenith per un'altra settimana, e Fuori Nevica, virgolettato, di Vincenzo Salemme. Continua ad andare bene The Equalizer, terzo per incassi totali con circa 2 milioni di euro. Se la cava, virgolettato, tutto può cambiare, quinto con 500.000 euro.
C'è qualcuno che l'aveva consigliato Equalizer qui dentro?
Sì, a me non mi era dispiaciuto.
Ho fatto un sonno tutta la vero? Giornata, ma te lo giuro.
Peccato, un vero peccato. Smith, ti dico una cosa, non c'è bisogno che dici virgolettato ogni volta che ci sono le virgolette sui titoli dei film.
Ah no?
No, li metto così per far capire che il titolo del film.
Ha la sindrome di Frank, lui ha la sindrome di Frank. Hai già visto Frank?
No.
Un film interessante.
Rossi, cosa ci parla questa sera?
Parliamo della retrospettiva che è in corso al Festival del Cinema di Roma tramite la Cineteca Nazionale, dedicata al gotico italiano, che si intitola Danze Macabre. E il titolo è ripreso direttamente dall'omonimo film di Antonio Margheriti del 1963, che fa parte della retrospettiva, seppure al singolare, cioè Danza Macabra. Ed è la storia di un giornalista, Alan Foster, che va a intervistare Edgar Allan Poe sui suoi racconti del terrore. Edgar Allan Poe gli rivela che i suoi racconti non sono racconti di fantasia, bensì frutto di cronaca vera. Lui non ci crede ed accetta per scommessa di passare una notte in un castello, che è il castello di Blackwood. Se al mattino ne uscirà sano e salvo, vincerà la scommessa. Perché il titolo Danze Macabre? In qualche modo ha un senso, perché si ispira appunto a Poe. Non è un caso, perché il gotico italiano nasce proprio dai film di Roger Corman e dalle sue trasposizioni dei racconti di Edgar Allan Poe al cinema, e nasce nel 1957. È curioso notare come la stagione del gotico italiano, che va dal 57 al 63, coincida in parte, e anzi quasi totalmente, con il boom economico in Italia. Boom economico che sviluppò il consumismo di massa e che fece andare molta più gente al cinema, e curiosamente la gente si divise tra chi andava, anzi forse ci andavano in tutti e due i casi, a vedere i film d'autore, che ebbero la loro massima espressione nel 1960 con La Dolce Vita, L'Avventura, Rocco e i suoi fratelli, e dall'altra parte con tutto il cinema B-movie, cosiddetto B-movie, che la Cineteca Nazionale appunto ci riporta e ci permette di rivedere. E tra i titoli più importanti che vengono proposti ci sono I Vampiri, che è considerato il primo horror italiano del 57 di Riccardo Freda, Toby Dammit, che è sempre tratto dai racconti di Edgar Allan Poe ed è firmato da un certo Federico Fellini e fa parte del film corale Tre passi nel delirio con Roger Vadim e Louis Malle, e La cripta e l'incubo di Camillo Mastrocinque col grandissimo Christopher Lee. All'interno, prego,
Roger Vadim, che era anche il marito di...
Sì, vabbè. Va bene.
Brigitte Bardot.
Una cavolata, mi sembra.
Nel senso che l'ha scoperta lui.
L'ha scoperta.
No, dai.
All'interno della nostra retrospettiva non poteva mancare un focus, perché è anche il centenario della nascita di Mario Bava. Quindi il focus su di lui, grandissimo artigiano del cinema. E lo citiamo perché ci sono dei film importantissimi che fanno parte della retrospettiva, come La Maschera del Demonio, Operazione Paura, che per l'occasione è del tutto ristrutturato come film, La ragazza che sapeva troppo, ma anche perché Mario Bava rappresenta in qualche modo l'anello di congiunzione tra i B-movie e i film più autoriali che noi conosciamo di grandi autori. E ne facciamo qualche esempio. Ad esempio, Operazione Paura ha la sequenza della bambina con la palla che ricorre in Toby Dammit di Fellini, e allo stesso tempo è anche la scena più importante del film, ripresa da un grande autore, ed è quella in cui il protagonista insegue qualcuno di camera in camera finché non scopre che colui che insegue è se stesso, ed è una scena ripresa totalmente da David Lynch in Twin Peaks alla fine della seconda serie,
sì, della seconda stagione, esattamente, dell'ultimo episodio,
esattamente,
quando l'agente Cooper insegue Bob e viceversa, e poi
Diabolic dove lo collochiamo?
Diabolic lo collochiamo alla fine dicendo che è un film da rivedere perché è visivamente straordinario. Ma volevo concludere i collegamenti tra B-movie e cinema importante rappresentati appunto da Mario Bava con film che non sono proiettati ma che mi piace citare, che sono Terrore nello spazio, la cui trama è praticamente identica a un certo film di Ridley Scott. Ridley Scott dice di non averlo visto il film, ma è uguale ad Alien, quindi se vi capita di vederlo magari trovate che è proprio uguale il film, dal messaggio di SOS alieno fino al parassita alieno. E il giallo argentiniano, il primo, cioè L'uccello dalle piume di cristallo, è in qualche modo ricalcato sulla trama della ragazza che sapeva troppo. E poi, come non citare Cani arrabbiati, che è il road movie incredibilmente violento di Mario Bava, che è in questo caso citato e lo dice apertamente da Tarantino, che lo omaggia evidentemente nelle Iene.
Nelle Iene.
Diabolic. Speriamo, Diabolic è un titolo che io consiglio a chiunque, se ci avete modo di vederlo in qualsiasi modo, rivedetelo perché
ricordo.
Visivamente eccezionale, è il film in cui Mario Bava ha avuto il maggior budget a disposizione da De Laurentiis e secondo me, che se ne dica, l'ha usato alla grande.
Un film
è da rivedere anche Dorellic.
Beh, subito dopo.
No, Diabolic è un film che all'epoca rivaleggiava col cinema internazionale a livello di sì. produzione, sì, dico, sì, insomma.
Sì. Tra l'altro Diabolic girerà a Roma un film proprio su Diabolic a breve.
Ah sì?
Americano?
Sì. Sì, internazionale, adesso non so se è proprio americano.
Speriamo non sia ai livelli di Dylan Dog perché
mamma mia, mamma mia,
c'è la morte dell'amore.
No, se di quale parlate di Dylan Dog?
L'ultimo uscito, l'ultimo quello uscito. In cui non c'erano neanche i diritti per fare il maggiolone.
Ma lo sapete però che i ragazzi
c'era Anna Falchi però. No, quello della morte dell'amore, no. Che secondo me è di Soavi.
Il film. Sì, sì, no, quello è un altro film.
Veniamo fuori Soavi da questa trasmissione.
Però sappiate che alcuni dei ragazzi che fanno The Pills, la webserie, non so se avete visto, stanno girando un film amatoriale su Dylan Dog a Roma che sembra molto carino dalle anteprime.
Tutto autofinanziato.
Tutto autofinanziato, Kickstarter, eccetera. Comunque, momento della musica, quindi passiamo alla musica e
a quella che piace a Laszlo,
esimerci, esatto, dal sentire un pezzo dai Guardiani della Galassia, che è un pezzo che farebbe ballare anche un albero, diciamo. Laszlo non piace probabilmente Laszlo per via del cantante,
troppo albero, sì.
Ma noi lo sentiamo lo stesso. Questi sono ovviamente i Jackson 5 e questa è I Want You Back. Buon ascolto.
Yeah. das zweite Mal Bartraumfabrik.
E come ha detto ampiamente il nostro amico Lupus nell'introduzione di questa trasmissione, questa è la settimana soprattutto del Marvel più atteso, perché per Marvel sapete benissimo, intendiamo tutti quei film prodotti dalla ex ormai casa editrice, perché ormai è una casa di produzione a tutti gli effetti, probabilmente la più ricca dopo la Walt Disney, credo.
No, è della Walt
Stati
Disney.
Uniti. Ah, ok,
c'è appunto, la stessa roba.
Se la cantano e se la suonano, esatto. Detto questo, complimenti, aspettiamo anche Big Hero, che è questa unione Marvel Walt Disney che uscirà a Natale per i più piccini, forse. Abbiamo visto questi Guardiani della Galassia, nonostante sia rimasto prigioniero di una sala cinematografica per quasi 4 ore. Non lo so, voi che avete visto il film.
Aspetta, dobbiamo fare un gioco. Dobbiamo convincere Simone Rossi ad andare a vedere questo film senza spoilerarglielo troppo.
Non lo spoilereremo come nostra abitudine.
E lo convinceremo come nostra abitudine.
Sono già convinto.
Due cose su cos'è i Guardiani della Galassia. I Guardiani della Galassia, innanzitutto, l'ha girato James Gunn, che non è l'ultimo degli imbecilli. Bensì è un regista che ha fatto, non so se hai visto Super, per esempio, cioè il suo film più famoso è Super, grandissimo film che è una sorta, per chi non l'ha visto, diciamo ha qualcosa in comune con Kick-Ass, ovvero parla di uno che vuole fare il supereroe, però è un po' più serio, un po' più drammatico, un po' meno leggero e insomma, un po' più struggente, diciamo. Comunque andatevi a vedere perché è grandissimo film. James Gunn, dicevo, dirige un cast discreto, con più che altro quelli più famosi sono in parti minori, tipo John C. Reilly, Glenn Close, Benicio del Toro, eccetera. Poi abbiamo tra i protagonisti abbiamo Chris Pratt, che io non conoscevo, mi dicono che è
è un belloccio della situazione.
Sì, è un belloccio che però era diventato grasso e ha riperso. Hai visto che fisico
come
c'è?
Come
Tiziano Ferro. E poi c'è Zoe Saldana.
Si chiama 111,
E poi c'è Zoe Saldana, che è quella che ha fatto, come mi diceva Smith l'altra sera, io me lo ricordavo, ha fatto Ura in Star Trek. Il film parla, vabbè, non vi raccontiamo la trama, c'è poco da dire, tanto poi la sceneggiatura non è che sia poi così particolare, insomma. Il personaggio principale interpretato da Chris Pratt è tale Peter Quill, che è un bambino terrestre che nell'88, queste sono le prime scene del film, nell'88 viene rapito dagli alieni, il giorno della morte della madre viene rapito dagli alieni, e il film avviene, diciamo, il tempo narrato del film è del 2014, quando lui ormai ha un 35 anni e vive nello spazio facendo l'avventuriero cosmico.
Pensate che l'unico momento in cui si è distratto Smith è stato quello del rapimento, quindi un secondo dopo è successa la cosa clou, ma non ho capito che è successo.
È vero,
quel secondo e basta, si è distratto.
Stavo per andarmene sempre.
Insomma, che ne dite voi che l'avete visto come me? Poi io ho introdotto, dico la mia dopo.
Ditemi. Allora, il film secondo me è, sì, come diceva Laszlo Kovacs, è il più bello in assoluto di quelli dei Marvel usciti finora, o perlomeno è quello dove...
Non l'ho detto,
Va bene, però lo pensavi. È quello comunque dove il ruolo anche dei supereroi è più accattivante, non si prendono troppo sul serio, giocano con il loro ruolo, sembra fatto quasi per un pubblico più adulto, più consapevole rispetto per esempio a The Avengers o ad altri fumettoni, penso anche ai due episodi di Capitan America, che sono più legati ad una idea quasi adolescenziale, estremamente del supereroe da fumetto. Questo film dà l'impressione di essere veramente pensato per un pubblico più grande, più maturo, che comunque si diverte anche con quelle tre o quattro finezze che piano piano racconteremo.
No, sai cosa? La differenza sostanziale, secondo me, è che qua i personaggi principali non sono eroi, sono antieroi, cioè sono proprio la summa dell'antieroe, sono tutti, in realtà sono tutti criminali, che però ognuno a modo suo, sono cinque personaggi diversissimi, tutti con background criminali, nel senso che tutti hanno infranto a loro modo la legge, chi in un verso, chi in un altro, ma sono diventano poi eroici per alcuni motivi, insomma, che vedrete. Per cui, insomma, dall'albero Groot, che è un personaggio fantastico e insomma spunto per tante scene sia divertenti che volendo, anche commoventi,
dal
insomma,
lessico molto ampio.
Dal lessico molto ampio. No, tra l'altro lui dice solo io sono Groot. Voi sapete, nella versione internazionale, nella versione inglese è stato doppiato da Vin Diesel, e dicono che Vin Diesel abbia fatto un ottimo lavoro, qualcuno dice la migliore interpretazione di Vin Diesel, perché lui praticamente per ogni volta che diceva io sono Groot chiedeva, si faceva dire qual era la cosa che voleva veramente dire il suo personaggio e cercava di dirla con quel tono, e l'hanno lodato per questo, insomma.
Anche,
questo,
perché, anche perché è parecchio grosso e criticarlo,
esatto, non si può fare. E poi vabbè, il procione Rocket, che è un altro personaggio interessante, insomma ci sono dei personaggi molto particolari che con delle storie particolari che appunto incarnano questa figura dell'antieroe.
Ci sono due o tre belle citazioni.
Sì, moltissime che non possiamo dire.
Insomma, Guerre Stellari, diciamo un po' di classici della fantascienza ci sono, ritirati in mezzo. Anche,
citazioni non palesi, Guerre
Stellari.
C'è una
citazione tarantiniana meravigliosa.
Se parli di una cosa che non è meglio, che è bene non dire, non so.
Fantastico.
Non la diciamo, Smith diceva Guerre Stellari perché richiama Guerre Stellari alcune cose, ma non è nulla, non è che spoileriamo niente.
Meglio non dire, poi quella si può dire. Dai.
Una lettura
forse, però.
Un'iniezione di adrenalina.
Sì, vabbè, sì, è vero, volendo.
No,
sì.
Io volevo dire un'altra cifra, secondo me, molto interessante del film, è l'ironia, che è ovviamente un po' un tratto abbastanza forte in tutta la pellicola, che solitamente in film di questo genere non è mai così azzeccata, cioè nel senso raramente è così azzeccata, mi correggo. Invece secondo me c'è un ottimo equilibrio tra quello che è l'aspetto un po' più di quel divertimento fantastico in senso stretto, quindi di tutti questi mondi, di questi personaggi che si intersecano eccetera eccetera, ma c'è anche un'ironia che secondo me è ben fatta, cioè avviene spesso che uno si senta divertito proprio per la trovata di quel momento,
fa molto ridere, ci sono dei momenti molto divertenti.
Diciamo che è un mix intelligente tra Guerre Stellari, Star Trek in alcuni passaggi, dove specialmente se vogliamo il protagonista che assomiglia un po' a Kirk, no? Questo sciupa femmine interplanetario, questi,
no, beh, è più Han Solo che Kirk secondo me lui.
Anche gli Han Solo, sì.
Però insomma sì, ci sono un po' di tutto.
C'è anche una bella multietnicità intergalattica,
sì, come Star Trek,
ma anche come una lettura di un mondo che sta arrivando, nel quale siamo tutti etnicamente mescolati.
Sì, senza dubbio. C'è anche a questo proposito la Space Cantina di Star Wars, il baretto di Star Wars, tutti ieri. E poi, secondo me, non è molto popolare dalle nostre parti, nel senso che non lo conoscono in tanti, ma c'è anche Doctor Who, molto, nel senso che c'è una fantascienza che ricorda quella di Doctor Who, brillante, luminosa, tutt'altro che cupa, scanzonata in un certo modo, insomma. E c'è anche un'attrice di Doctor Who, che è Karen Gillan, che fa Nebula, personaggio fighissimo.
Del post titoli di coda che cosa ci puoi dire?
Niente, perché è una sorpresa. Poi dopo fuori onda ti dico chi era quel personaggio, se lo sai.
Non è tutta una sorpresa, perché molte volte...
Quella è una sorpresa. Se spoiler il post titoli di coda, mi alzo e me ne vado.
Allora lo faccio.
No, però ricordiamolo ai meno esperti.
Bisogna rimanere seduti. Bisogna essere meno saccenti e aspettare la fine.
Meno saccenti, quindi tu ci insegni bene. Meno saccenti, detto da Laszlo.
Detto a chi mi ascolta.
Questo lo fa il jingle.
Questa la teniamo. Ovviamente, come in tutti i film Marvel, rimanete fino alla fine dei titoli di coda, perché c'è una chicca che non tutti coglieranno per motivi anagrafici o per motivi di mancata nerditudine, però insomma è una bella chicca.
Ma possiamo anche dire che però c'è un'importante risposta all'umanità, perché l'umanità sono almeno 40 anni che si chiede che fine avrà fatto, che cosa sarà successo.
Non è capito.
Abbiamo finalmente, c'è una risposta. Quindi...
No, poi vi dico una cosa.
E anche
che
questa,
in realtà...
se permetti, scusami, questo è un richiamo Star Trekiano. Quando il primo film della saga di Star Trek c'era il grande computer impazzito che aveva creato un mostro planetario, che era Voyager. Il vecchio satellite americano Voyager, che si è perso nello spazio e che torna contro la Terra come un grande, il grande nemico, il grande mostro che è il computer che si è evoluto e ha generato.
Ma no, parlavamo di due cose diverse, ho capito. L'Aslo tanto l'ha dovuto dire, l'ha detto in dire, spero che non l'abbiamo sentito tutti, l'ha dovuto dire. Ma non era ma non era quello di cui parlavo. Io parlavo di un'altra cosa.
Non si poteva dire.
Non è stata capito, la sorpresa che c'è alla fine del film, ma la sorpresa è un'altra.
No, non è quella la sorpresa alla fine del film.
La sorpresa alla fine del film è
durante il film.
Adesso non vedete, fermi, manda la musica, manda la musica.
È durante il film. Comunque anche quella non va detta, perché è una di quelle cose che tu la vedi e ti colpisce. Se la sai già, perdi la magia, insomma.
Comunque bellissimo film. Speriamo di avere convinto Simone Rossi ad andare a vedere questo film e ad aspettare la fine, perché bisogna aspettare
fine. È tutt'altro che, cioè, diciamo che chi pensa al solito film di supereroi, a me piacciono anche i soliti film di supereroi, però chi pensa al solito film di supereroi, oddio che rottura di scatole, tipo tu, esatto. sei rimasto
io lo dico sinceramente, sono entrato abbastanza scettico, soprattutto perché dalla locandina, insomma, mi ero fatto delle idee, vedendo, essendo un, diciamo, un purista della fantascienza, mi ero fatto un paio di idee sbagliate chiaramente, relativamente legate, scusate, a un paio di personaggi che non riuscivo a mettere a fuoco all'interno di un film di fantascienza. Me lo immaginavo più una cosa un po' in stile, via, goliardico. Invece bisogna dire che questo film sta in
piedi. C'è anche un cappa e spada tipo alla Errol Flynn, quelle cose, l'avventura, cioè è
una
molto
mescolanza di generi.
È una mescolanza di generi, molto divertente. Vabbè, comunque andatevi a vedere. E Air Director, prego, facci sentire qualcosa.
Io direi che potremmo sfruttare la musica per lanciare il prossimo argomento, quindi visto che abbiamo spoilerato tanto, non diciamo cos'è, ma partiamo un pochino alla lontana. Questo pezzo dei Radiohead, un remix della mitica Scatterbrain, è inserito nella colonna sonora di un film molto particolare, A Scanner Darkly, ovvero Un Oscuro Scrutare, film di Richard Linklater.
Grande!
Ora, anzi non ora, tra qualche secondo, dopo aver sentito questo pezzo che a noi piace molto, perché voi, anche noi variamo, mixiamo generi.
Oh yeah.
Tutti anni 80 non si poteva fare, quindi vai coi Radiohead e poi scoprirete perché l'abbiamo scelta.
Come diceva Air Director, questo pezzo l'abbiamo messo riguardo a The Scanner Darkly, perché essendo uscito il film di Richard Linklater, Boyhood, di cui abbiamo abbondantemente parlato con L'Uomo sul Confine e poi Al Confino.
Essendo uscito, ma no,
è uscito.
Ma l'abbiamo visto? Chi è che l'ha visto?
L'ha visto l'Aslo.
Oh,
grande. L'ha visto l'Aslo.
Pensavo ce la fossimo perso.
Quindi è in questo momento in programmazione al cinema Méliès.
Sì, al cinema
Méliès. E ho pensato di ricordarvi alcuni titoli di questo grande regista da vedere, insomma. Innanzitutto Laszlo era molto ansioso di dirci perché Boyhood è secondo lui uno dei film, un film che gli ha cambiato la vita.
No,
che
a me non è il film che cambia la vita, ma le incazzature più che altro. il cinema me la rilassa, me
però
la
dici perché.
Detto questo,
brevemente, non occupando tutto il blocco,
è un film che meriterebbe forse una puntata intera, perché è uno dei quei rari film, come diceva prima il buon Marco Della Torre, noi potremmo dire di essere vissuti al tempo di Boyhood, come per qualcuno è stato vedere in sala e scoprire per la prima volta 8 e mezza o qualsiasi altro capolavoro della storia.
8 e mezza.
8 e mezza. Io non c'ero.
Quello è quello che diceva Tivi. Ci vediamo alle 8 e mezza.
Qualsiasi altro capolavoro della storia del cinema, Boyhood lo è. Lo è non soltanto perché capolavoro dal punto di vista delle emozioni, dal punto di vista del film in sé, ma lo è perché è una rivoluzione linguistica. Cioè, per la prima volta nella storia del cinema, un produttore, non so chi sia questo folle, probabilmente principalmente Linklater, ha deciso di scommettere su un film che si doveva iniziare oggi e chiudere tra 12 anni. Cioè, voi potete immaginare com'è possibile costruire un film con queste premesse, cioè scegliere l'attore giusto, un attore che filmi poi per il resto dei 12 anni
e che si impegna a non morire,
un attore,
esatto,
bambino,
con il finale del destino,
un attore bambino che inizia a 6 anni e con lui una sorella e con lui costruisce una famiglia, l'ambientazione, tutti i personaggi che per 12 anni continui a filmare. Cioè, noi siamo abituati alla serie TV che vediamo, nella quale vediamo crescere, invecchiare, morire i personaggi. In questo caso l'espansione della serie TV è concentrata in un unico film di due ore e mezzo, 3 ore, adesso non ricordo, 150 minuti mi sembra,
160.
Volano, cioè, però, non ti rendi conto di averli visti.
Però pragmaticamente è un esperimento, un'esperienza, un'idea anche irripetibile, se vogliamo, perché i casi, cioè, diciamo che Linklater è stato un regista molto fortunato.
Linklater è un uomo che del tempo
è stato un uomo molto fortunato,
è un uomo
perché
che
costruì, no, nel senso, perché la vita è fatta di episodi, sai, infiniti, quindi poi riuscire a portare avanti un ragionamento del genere per 12 anni è un capolavoro, sicuramente un'idea geniale, però è difficile che questa cosa venga messa, come dire, in agenda anche da altri autori.
Beh,
è complicato,
è una prima volta. È una prima volta, anche se devo dire, da poco, l'anno scorso credo, ho visto un documentario italiano, napoletano, Le cose belle, che è stato girato 10 anni fa, una parte, e 10 anni successivamente è stato girato con gli stessi personaggi cresciuti di 10 anni. Per cui è una cosa che si può anche fare, però quello era un documentario e questo è un film con una sceneggiatura.
Diciamo che Linklater non è uno che si affida al caso, cioè, nel senso, questo tipo di esperimento narrativo, di questa narrazione dilatata nel tempo, è una sua cifra dalle sue origini.
È un po' ossessionato dall'utilizzo del tempo.
Sì, il suo primo film Slacker racconta le 24 ore di vita di 100 persone. Sì. Dunque, questa idea di raccontare il tempo, lo scorrere del tempo, guarda, la prima impressione che ci ho avuto, semplice, banale, veramente l'idea che il tempo si facesse cinema, cioè per la prima volta realmente quello che è il segreto del cinema, cioè la narrazione all'interno di un tempo circoscritto, che è un po' quello che io non riesco mai a fare, è stato svelato con una semplicità, cioè che tu rimani, è come se, ecco, il re è nudo, cioè, nel senso, è come la scoperta della verità più banale, più scontata, però fatta in senso.
In questo caso il lavoro di montaggio è essenziale, nel senso, in un film come Boyhood, io non l'ho visto, però il montaggio che fa passare il protagonista da un da un'età a un'altra penso che è essenziale, se lo sbagli.
Tra l'altro mi permetto di dire che Linklater in questo suo progetto in mezzo ci ha messo altri 8 film, insomma, sì, cioè come a dire,
ha fatto altri,
come a dire, io sì, questo zoccolo duro che ho in testa nel frattempo lavoro a,
sì,
mille,
perché
altre,
ecco,
cose,
ne ha fatti diversi. Questo ha iniziato nel
2002, io
2002 conto
siamo sui 7-8
9 film, 8-9 film,
insomma, è molto acclamati, cioè, dalla critica, cioè,
esatto.
Quelli, il trittico con Ethan Hawke e Julie Delphi, cioè sono tutti e tre considerati dei capolavori.
Sì, allora, infatti ricordiamoli, perché abbiamo detto, parliamo di film da recuperare, c'è Before Midnight che è uscito l'anno scorso e poi c'erano gli altri due che erano Prima del tramonto del 2004 e Prima dell'alba del 95. Ma in questi 12 anni lui è riuscito a tirar fuori anche altri film d'avanguardia, come per esempio i due, A Scanner Darkly e Waking Life, che sono entrambi fatti con la tecnica del rotoscopio, una tecnica che una volta, adesso la puoi fare con un plugin di After Effects, una volta era un pochino più complicato, praticamente girati in live action con gli attori veri, poi disegnati sopra i fotogrammi. Waking Life è un esperimento molto particolare perché è un film faticoso, difficile, sono un'ora e mezzo di discussioni sulla vita, sulla filosofia, sui massimi sistemi, con questo stile che però cambia di stile, abbiamo dei dialoghi tra persone fittissimi, 7-8 dialoghi, e cambia lo stile di questo disegno tra una scena e l'altra, mentre su Waking Life rimane un unico stile, su Scanner Darkly, Un oscuro scrutare, rimane un unico stile. Io mi permetto di dire, da grande amante di Philip K. Dick, che considero uno dei più grandi, forse il più grande, tra i più grandi senz'altro del Novecento, non solo di fantascienza, uno dei, hanno fatto da lui, sono stati tratti tantissimi adattamenti cinematografici, io credo che Scanner Darkly sia forse uno dei più fedeli e uno dei più riusciti. Blade Runner è meraviglioso, ma non ha molto a che vedere col romanzo originale di Philip K. Dick, è una cosa proprio a sé stante, il film di Ridley Scott, mentre Scanner Darkly è sicuramente uno dei più fedeli e uno dei migliori, uno di quelli che ci fanno vivere più il delirio schizofrenico nella mente di Philip.
Comunque Linklater è un rivoluzionario, è uno sperimentatore.
È uno sperimentatore.
Ben vengano gli sperimentatori.
Detta così non fa solo pipponi, perché ci abbiamo anche film.
Ci abbiamo anche School of Rock, capolavoro,
fenomenale.
Genio.
Abbiamo parlato di Marvel, possiamo parlare di altrettanto nerdismo. Se
io
vuoi.
Sto invidiando Linklater in questo momento.
Io posso dire solo una cosa, perché poi questi film, School of Rock, Waking Life, Scanner Dark, sono anche recuperabili. Da recuperare assolutamente la trilogia sulla relazione amorosa,
questa
tra,
che dicevamo,
sì, 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 prima so, dell'alba, prima del tramonto.
So chi di voi si è innamorato di Giulio Delfini, prima,
sì,
io mi innamorai allora, quindi.
Un film pazzesco da vedere, probabilmente un film che è nato conoscendo poi quella che è la filmografia, semplifico, è la storia di una coppia che si incontra per caso a Vienna, un americano e una francese su un treno, si incontrano a Vienna nel, credo, 95, si ritrovano 10 anni dopo a Parigi, perché lui è diventato uno scrittore e
ha
lei
scritto la storia,
ha scritto la storia della loro prima notte, lei lo va a trovare in una presentazione di un libro e poi loro due decidono di continuare a frequentarsi, lui lascia la moglie eccetera eccetera, tutta questa roba però la scopriamo nell'ultimo episodio del 2014, che è appunto,
cioè, spoilerato tutto,
vabbè, no, non è spoilerare, no, vabbè, questi non sono film da spoilerare, questo è un film da vedere.
Ethan Hawke torna in Boyhood.
Ethan Hawke in Boyhood, diciamo, il suo alter ego, c'era anche in Waking Life, se non ricordo male.
Mi comunque pare, anche nella trilogia,
il suo pupillo. Anche nella trilogia è evidente il rapporto col tempo, cioè questo tempo reale che si vuole rendere, insomma, sì. Poi è diviso in 3 parti, distanza di 20 anni. Però il film stesso gioca proprio sul tempo reale. E io segnalo un titolo che forse qualcuno di voi ha visto, che è Me and Orson Welles, che è un film,
vedo, del 2008,
molto particolare, forse non riuscitissimo, ma che dà un'idea, un'immagine di Orson Welles un po' diversa e direi divertente.
Qualcuno ha visto, io ho visto Fast Food Nation anche, che non era male, sì, diciamo una sorta di Super Size Me romanzato, cioè là dove Super Size Me era un documentario, questo è un film proprio di fiction, però sullo stesso tema. E poi vabbè, ci sono tanti altri film suoi, Suburbia, La vita è un sogno, Tape, The Newton Boys, Bad News Bears, che credo sia il remake del film con Walter Matthau, quello che botte se incontri gli orsi, e quant'altro, insomma un regista poliedrico, senza
una bella filmografia che insomma gli permette di essere, e quindi, uno dei più grandi del tempo,
e quindi andatevela a recuperare. Noi nel frattempo invece recuperiamo un brano da sempre dai Guardiani della Galassia e ci sentiamo Joan Jett, ovvero The Runaways con Cherry Bomb. Partra un Fabric.
Piccola pausa pubblicitaria, una nuova rubrica e entra a far parte della grande del Bar Traum Fabric, la rubrica che abbiamo intelligentemente, genialmente soprannominato C'è ma non si vede,
merito di Air Directo,
fra virgolette, grazie. C'è ma non si vede. Cosa significa C'è ma non si vede? Vogliamo parlare di tutti quei film che sono in circolazione, che sono al cinema o che magari sono usciti e che o per un motivo o per l'altro ce li siamo persi, le distribuzioni se le sono perse, magari la città di Perugia, sempre attenta alla cinematografia,
alla cultura
e alla cinematografia nazionale e internazionale, se l'è persa. E allora i due film che ci sono ma non si vedono sono Last Summer e Is the Man Who Is All Happy.
Bravo Smith.
Anche questi tra virgolette, però.
No, non ci sono le virgolette.
No, ci sono.
C'è anche un trattino. C'è allora, anche un trattino orizzontale.
Vi dico brevemente.
Allora, aspetta, virgoletta, Last Summer, virgoletta, trattino. Virgoletta, Is the Man Who Is All Happy.
Virgoletta, virgolettato.
Punto nero in grassetto grosso.
Allora,
caratteri
quest'ultimo, Is the Man Who Is All Happy, è l'ultimo film di Michel Gondry dopo Mood Indigo, la schiuma dei giorni del 2013, tratto dal romanzo di Boris Vian, che
Le Coupe du Jour,
anche quello criticato, abbastanza criticato, a me è piaciuto.
Molto
cupo, lo consiglio.
Cupo però come
diciamo che il romanzo era abbastanza struggente. Però io l'ho trovato un bel film. Poi io amo Gondry, per cui vabbè, non sono un po' così pregiudiziale. Comunque, il film di Gondry non è altro che un'intervista a Noam Chomsky, dal quale lui è evidentemente affascinato. Insomma, si vede dal film, come non esserlo, aggiungo io. Un'intervista che lui ha girato in un modo molto particolare, perché ha registrato tutta l'intervista, però ha ripreso solo alcune parti. Girate con una cinepresa molto ruborosa, che delle volte si sente nel film, viene spiegato anche all'inizio. Praticamente lui ha usato, in realtà non vediamo un'intervista, ma vediamo dei disegni fatti da lui, disegni animati molto suggestivi su uno sfondo nero con colori fluorescenti, che spiegano un po' quello di cui parlano. La motivazione è questa: Gondry dice questo all'inizio del film, spiega, c'è un'introduzione nella quale spiega questo. Film e video sono manipolativi per loro natura, perché il regista e il montatore propongono un insieme di segmenti attentamente selezionati. La voce che sembra venire dal soggetto è in realtà quella del filmmaker. Il cervello umano è portato a assorbire una continuità costruita come se fosse una realtà e si convince di osservare un'onesta rappresentazione del soggetto. D'altro canto, lui dice, l'animazione scelta per questo film è invece evidentemente l'interpretazione del suo autore, quindi al pubblico viene costantemente ricordato che non sta osservando la realtà. Quindi con questa forma un po' particolare assistiamo a un'intervista di circa un'ora e mezzo, molto interessante e non noiosa. Io non l'ho visto tutto ancora, non ho avuto tempo, ne ho visto una metà. Però, nonostante si parli di epistemologia, scienza, filosofia e quant'altro, oltre a dei momenti di vita di Noam Chomsky stesso, non è per nulla noioso, è interessante. E questa alchimia un po' funziona, cioè l'idea del disegno animato, uno si immagina, mi guardo i disegnini su sfondo nero per un'ora e mezzo con Noam Chomsky che parla, può essere un po' faticoso. In realtà funziona, speriamo che qualcuno abbia il coraggio di programmarlo a Perugia, perché usciva quest'oggi, anzi ieri.
Stessa cosa possiamo augurarcela per la Summer, perché effettivamente su questo film, di cui ovviamente si è cominciato a sentire a parlare adesso perché è stato presentato al Festival di Roma, ma mi sa che Della Torre non l'ha intercettato.
No, non l'ha intercettato.
Ma noi lo mandiamo in giro, guarda un po'.
C'erano così tanti eventi che io non è che potevo...
Ti abbiamo con la maglia Proud to be a runner, dopo gli facciamo la foto.
No, questo è praticamente un'opera prima di un giovane regista italiano, in realtà residente a Londra, ha fatto le scuole negli Stati Uniti, quindi diciamo italiano più di origine che di altro, un certo Leonardo Guerra Seragnoli, che in realtà ha già comunque destato un po' di interesse, se non altro perché questo film l'ha scritto, tra le altre cose, con Banana Yoshimoto, autrice molto celebre a livello mondiale.
Tra l'altro col migliore nome.
Infatti, e anche con il fumettista Igor T.
Che una altro, bomba.
Che è un altro, sì, anche lui è una bomba. Nel cast, grandi nomi tipo Rinko Kikuchi, nomination. L'ho pronunciato bene? Sì, penso di sì. Nomination agli Oscar con Babel. E un altro attore che viene da, cioè che ha recitato anche in Uomini che odiano le donne, questo è più difficile pronunciarlo, Yorick Van Wagengen, si pronuncia così, beh più o meno sì, ci siamo. È una storia drammatica girata su uno yops scherzo, c'è questa madre che appunto è interpretata da un'attrice di origini orientali, quindi ha questa caratteristica, che passa gli ultimi 4 giorni con il figlio di 6 anni prima che questo gli venga tolto perché gli è stato negato l'affidamento. E fondamentalmente è una storia che dimostra come il lusso sfrenato e l'opulenza a volte, no, spesso forse, non sono in grado di colmare poi il vuoto, il senso di solitudine e tutto quello che un po' gira intorno alle relazioni
autobiografica
umane. Non si sa. Io ho trovato tra l'altro in giro delle cose interessanti, ovvero il film è stato girato in inglese e in giapponese e arriverà da noi doppiato, lo distribuisce Bolero, e ha avuto anche un finanziamento dalla Puglia Film Commission, quindi
come
in realtà,
tutti i film,
come tutti i film, sì. Tutti tranne in Umbria,
c'è in mezzo anche Rai Cinema, quindi insomma io immagino che presto sarà possibile
da giovedì prossimo sarà nelle sale,
ecco, quindi
anche perché uscirà giovedì prossimo.
Faccio un inciso, sì,
veramente usciva ieri, ti ripeto, così davano My Movies 23.
La Puglia Film Commission è ovunque, è anche in third person di Polegis. Vi dico solo questo.
L'ho visto.
A Taranto l'hanno girato un pezzo.
Va bene, quindi passiamo alla musica. Io mi vado a tagliare le vene, che c'è uno degli artisti preferiti. Vero, Art Director?
Che c'è adesso? Pensa un po' all'artista preferito, no. Giustamente, di Lupus. Allora, visto che in questa colonna sonora...
Peccato! La terza sedia.
Non è possibile.
Allora, adesso per chi ci sta... Per chi ci sta vedendo via web, lo salutiamo, ha visto la scena. Per chi ci sta ascoltando,
abbiamo Hulk Hogan.
Per chi ci sta ascoltando o per chi scaricherà il post nei prossimi giorni, Laszlo Kovacs ha avuto la malaugurata
Il podcast.
Ha avuto la sfortuna di rompere la terza serie. Ma la perché evidentemente le serie bacate vanno tutte sotto il suo leggero sedere.
Lo so,
assolutamente.
Lo so,
ma poi sono a dieta da 3 giorni, dunque la cosa è inspiegabile.
Quando si parla di artisti di peso, potremmo parlare di Laszlo Kovacs o potremmo parlare ad esempio di Vinicio Capossera, che è un artista di peso.
Che collegamento.
Visto che c'è un suo pezzo nella colonna sonora di questo film di cui abbiamo appena parlato, la Summer, abbiamo deciso di omaggiarlo mettendo la sua bella poetica, forse poco radiofonica ma chi se ne frega, Morna, e quindi ve la facciamo ascoltare. Un po' di poesia in questo venerdì sera ci sta.
Lo di cenere a fondo, il giorno dentro l'onda, sull'orlo della sera, temo a sparirmi anch'io nell'ombra. La notte che viene un'orchestra di lucciole e ginestre, tra echi di brindisi e fuochi vedovo di te, sempre solo, sempre a parte, abbandonato. Quanto più mi allontano lei ritorna nella pena di una morna. Il suo amore che sento soffia a caldo un lamento e viene dal buio e dal mare. E quanto è grande la notte, il pensiero tuo dentro nascosto nel buio.
Traumfabrik, Klappe die zweite.
E siamo rientrati per parlarvi di un grande mistero, il grande mistero di Third Person di Paul Haggis. Perché dico il grande mistero? Perché
questa non è musica da suspense, però anche
attenzione. Hai ragione, ma
è un mistero
per modo di dire, diciamo. Il mistero è questo film fino a ieri mattina era dato su tutti i siti italiani, My Movies,
su tutti i siti del mondo,
Cineblog, Coming Soon, Player, no, IMDb non dava la data, era dato in uscita il 23. Da questa mattina, da ieri sera, praticamente c'è scritto ND, non si sa quando esce. Marco Della Torre ci ha lavorato
e non ne sa niente.
Il film è Third Person di Paul Haggis, che ha girato in parte a Roma. E il nostro,
no, ha girato in buona parte a Roma, devo dire la verità, perché praticamente a Roma sono stati girati. Naturalmente, il film è ambientato tra Roma, New York e Parigi,
quindi alle Azzorre,
esatto.
Prima di entrare nel dettaglio, però, possiamo dire chi è Paul Haggis, perché probabilmente, certo, non tutti, certo, conosceranno Paul.
Prego.
No, no, vai.
Nasce come sceneggiatore forse non lo saprete, ma ha iniziato a sceneggiare i cartoon della domenica mattina nel 79 a partire da Scooby-Doo. Ha sceneggiato serie TV come Arnold, l'albero delle mele, Love Boat,
Scooby-Doo, che tra l'altro
la sceneggiatura degli ultimi anni, copio da Laszlo Kovacs, è notevole.
Sì, a parte queste cazzate che ho detto io. Ha sceneggiato Million Dollar Baby, ha sceneggiato Lettere da Iwo Jima,
Flags
of Our Fathers, Crash, che ha anche diretto, Crash Contatto Fisico, e ha sceneggiato anche due dei migliori film di James Bond, Casino Royale e Quantum of Solace, che
e anche Walker Texas Stranger, insomma,
quindi male. In Casino Royale, tra l'altro, c'era anche Eva Green.
Non saprei. Sì, sì,
era
sì,
c'era anche lei, era proprio
sì,
lei.
Sì, sì,
purtroppo
era lei.
Decede alla fine, ma
purtroppo sì, non spoiler. Non ce ne vogliate se spoileriamo, ma
scusate,
comunque Polenghis ha vinto un premio decente.
Ha vinto un premio Oscar scippando dai segreti di Black Belt Mountain.
È stato criticato per quello, cioè è stato odiato per quello. Secondo me Crash era un bel film.
Bellissimo film De Laurentiis, uno degli ultimi che ha prodotto De Laurentiis in America.
Ah, sì. Comunque, insomma, sono tre storie in tre città parallele. A Roma c'è Adrian Brody, che è un americano che acquista sotto banco i design della moda italiana per rivenderli ai falsari americani. A Parigi, Liam Neeson è uno scrittore in cerca
a Parigi
è in cerca di ispirazione, che intrattiene una reazione un po' schizofrenica con una collega, Olivia Wilde, dopo aver lasciato la moglie Kim Basinger. C'è un cast spaziale, tra l'altro. E a New York c'è Mila Kunis, che è un'ex attrice di soap accusata dal suo compagno James Franco di aver tentato di uccidere il figlio. Considerate che i film, cioè io penso solo per pagare gli attori, visto che il film ha incassato $1 milioni, non è andato molto bene.
No, dicevo,
è stato molto criticato.
Dicevo, è girato in buona parte a Roma, perché anche se è ambientato in tre città diverse in Europa e in America. Diciamo, Roma va bene, è stato girato a Roma, le parti romane, ma non solo, perché gli hotel, per esempio parigini, erano girati in via Veneto, oppure la metro newyorkese è stata girata in via Tuscolana.
Ma dai,
sì, sì, è stato uguale,
assolutamente sì. Vabbè, ma non sono uguali.
I scenografi hanno fatto un ottimo lavoro all'interno della metro di via Tuscolana.
Ma tu pensa,
di Cinecittà, tra
l'altro. Evidentemente costa molto meno.
Esatto.
Tu lo difendi, ma io ho letto che è appunto che l'episodio italiano è il più imbarazzante di tutti,
ma,
è vero?
Allora ti spiego. Il problema è questo. Non è possibile, non voglio fare sempre il solito manico dello spoiler, però in questo film purtroppo non è possibile parlare troppo di questo film senza raccontare troppo. E è vero che nelle tre storie prese singolarmente, se tu non guardassi gli ultimi 10-15 minuti di film, ci sono tante cose che fanno alzare gli occhi. Tanti particolari che sembrano o sopra le righe o faciloni poco credibili, appiccicati un po' così. E nella parte italiana c'è un po' questa cosa degli italiani, il baretto degli italiani
romano
tutti
romanista,
un po' coatti, tutti un po' caciaroni, tutti un po'. Però tutto questo secondo me trova una sua spiegazione alla fine. È il succo del film, non si può questa cosa.
Ok, okay, chiaro.
Non si può. Tu quindi non riesci a non spoilerare. E io ti chiedo,
in omaggio
agli anni Ottanta, riesci a masticare una frugione, a mangiare una frugione?
senza masticarla. Ci proverò dopo. No, comunque, quello che ti voglio dire: si vede che è il film di uno sceneggiatore, perché è un film dove la sceneggiatura, la scrittura sia la scrittura proprio del film, che è fondamentale, cioè tutto incentrato su quella. È un film dove non ci sono particolari artifici di regia, ok, sì. C'è una bella fotografia.
Liam Neeson è sceneggiatore nel film.
Ci arrivo. Il film di per sé gira tutto intorno alla sua storia, insomma, alla sua scrittura. E si vede che è di uno sceneggiatore. E come dice giustamente Marco, Liam Neeson è non uno sceneggiatore, un romanziere, uno scrittore che ha vinto il Pulitzer e che è in crisi creativa. E sta a Parigi cercando di scrivere questa cosa, questo nuovo romanzo. È molto sulla scrittura, anche il titolo Third Person allude anche alla terza persona di certa scrittura, nonché ad un'altra, al fatto che in tutte queste storie c'è una terza persona. Insomma, ci sono tante sfaccettature, la trovata è buona, diciamo che può ricordare per certi versi. Quello era riuscito di più, devo dire, Adaptation, cioè Il ladro di orchidee di Spike Jonze. Altro livello, devo dire, per carità, però anche lì c'era una storia scritta da Charlie Kaufman sul suo personaggio di sceneggiatore, che si trovava alle prese con il problema di scrivere una storia che non gli veniva. Ecco, diciamo che si può fare un parallelismo un po' vago. Gli è stato criticato il fatto che questa cosa finale, questa rivelazione finale, non salva il film. Secondo me, se non altro, gli dà una prospettiva interessante. Quindi a me non è dispiace, non è da buttare. È
una domanda.
Film...
Sì. Io ci ho lavorato pochissimi giorni, ma dal punto di vista della regia, che cosa ne pensi?
Ma dal punto di vista della regia,
la regia classica,
classica,
normale,
sì, ti dicevo, senza... non è uno di quei film che dici ti colpisce per la regia, ti colpisce più per la scrittura, solo che ecco, devi avere un po' di pazienza, perché via via che lo vedi, è vero, come dici, come gli hanno criticato tanti, ci sono delle cose che non stanno tanto in piedi, che sono un po' scioccarelle, eccetera, o che sono un po' finte, un po' artificiose, un po' poco credibili, però alla fine secondo me ha un senso il perché fossero in questa maniera. Quindi poi dopo puoi non essere d'accordo, può non piacerti comunque l'idea, però secondo me non è male, insomma, è vero che manca di qualcosa, non è perfettamente compiuto, però ecco, vedetelo, perché se ne può parlare faccia a faccia,
però
solo avendolo,
non si sa quando
non si sa, infatti
dicevo, chiediamo, no, prego, scusa.
No, dicevo, vedetelo a voi qui presenti che avete mezzi per vederlo.
E invece chiederei a Marco Della Torre, che ci ha lavorato, da dentro che impressione ti ha fatto questo film?
No, da dentro a livello produttivo mi ha fatto un'ottima impressione la macchina organizzativa rispetto a un classico film italiano con un budget risicato. Questo avrà avuto un budget di 50 milioni di euro.
Oh, e ne ha incassato uno.
No, la finanziaria.
Mi ha stupito il fatto che la troupe era praticamente quasi tutta italiana, a parte regista, aiuto e pochi altri. Era quasi tutta italiana, a Roma naturalmente.
La maestranza.
Però a Roma ha girato più di un mese, cioè più di un mese di ripresa fatta a Roma, quindi... però è stato diciamo interessante quando abbiamo girato a Piazza Farnese o a Piazza del Pantheon, dall'alba, dalle 5 del mattino abbiamo svuotato la piazza e l'abbiamo riempita di comparse per tutto il giorno, e insomma sono
geniale.
sono belle robe.
Ma questa
belle
è una robe. Cosa, questa è una
questa
cosa
è bella.
Un giorno Marco ci dovrà raccontare queste cose, perché svuotare la piazza, eliminare tutto
non
quello
facile,
che c'è
a Roma, non è assolutamente
metterci
facile.
Dentro 150
300
comparse, tenercele schiavizzate tutto il giorno,
istruirle dove devono andare, che tragitto devono fare,
fare i cubi con le ragazze carine,
è
che
assolutamente
ci
difficile, però ci sono buoni assistenti di produzione, insomma, anche a Roma, quindi
guarda che Della Torre quando lavora non perdona, diventa uno tosto.
Beh, soprattutto per queste produzioni, insomma.
Questo è quello che
bravo,
c'è.
Bravo.
I segreti che ci sono dietro le pellicole,
i segreti di Twin Towers, va bene. Va bene, allora sentiamo una canzoncina e torniamo tra pochissimo con Torre.
Una canzoncina Torre, che proprio è in linea con questo livello di
assolutamente. E ce la sentiamo al volo,
di cialtronismo.
Buon ascolto.
I can't stop this feeling di pensare a me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
E sempre dai Guardiani della Galassia, ovviamente, che abbiamo saccheggiato oggi. Questi erano i Blue Sweet con Hooked on a Feeling, da una scena molto divertente. Simone, cosa abbiamo adesso?
L'avrei voluto introdurre io.
Ma allora introducilo.
Perché? Perché a quest'uomo io vorrei tirare le orecchie.
Tra l'altro, scusami, per chi non può vederci in video, la
io vorrei tirare le orecchie a te, che stai fumando qua dentro.
Covers si è alzato in piedi per omaggiare Marco Della Torre,
sì, anche lui con una sigaretta dietro.
Con la sigaretta dietro, come alla gita delle medie quando c'era la professoressa.
Sei ridicolo.
Ma come fuori dal circolo.
Dai, è davvero. Voglio dire, quest'uomo venerdì scorso doveva farci un collegamento a caldo, sul pezzo. E invece ci arriva venerdì dopo la settimana best. Ragazzi, posso fare il mio pezzo sul festival?
No!
E devi ringraziare loro, devi ringraziare. E adesso me ne vado a
fumare.
Ho capito, sei buono, dai.
Laszlo Kovacs come al circolo, con la sigaretta dietro la schiena, con mano che regge l'altra mano. Bellissimo Laszlo Kovacs.
Allora,
tornando a Bar Traum Fabric, la trasmissione che non ha peli sulla lingua relativamente al mondo del cinema. Marco Della Torre ci racconta il Festival Internazionale del Film di Roma.
Sei carico?
Carichissimo. Allora, sì, sono andato qualche giorno al festival, devo dire che era molto frequentato e era anche molto pieno di film interessanti e di incontri anche, perché tra gli incontri posso...
Molto pieno?
La frigna!
Anche, beh certo,
no, per sapere,
assolutamente. Per esempio, un incontro molto interessante è stato quello con Wim Wenders, che ha presentato il suo nuovo documentario.
Infatti era uno di quelli su cui ti volevamo chiedere.
Esatto.
Il film del mistero,
Il sale della terra.
Sale della terra, un documentario sul fotografo brasiliano Sebastião Salgado.
L'hai visto?
L'ho visto, sì, al Maxi, è stato proiettato stranamente in una sala minuscola. E alla presenza di Bertolucci e di vari altri esponenti del cinema italiano, tra cui Gianfranco Rosi, eccetera.
Non mi hanno invitato.
Non ti hanno invitato. E devo dire che è un documentario intensissimo, molto anche emozionante, devo dire, perché lui ha raccontato al pubblico che ha girato due film, cioè in uno ne ha girati due volte praticamente. Il primo film che ha girato è stato lui e il fotografo su una scrivania che sfogliavano le fotografie e le spiegavano. Quindi Salgado spiegava davanti a Wim Wenders le sue fotografie, però una volta rivisto questo primo girato, Wim Wenders non era molto soddisfatto.
Non ti sento convintissimo, però, eh?
Era così. Così, esatto, non era convintissimo. E quindi ha deciso di optare per un'altra tipologia di ripresa. Ha utilizzato un gobbo elettronico, si dice, come si usa per esempio al TG. In cui venivano proiettate queste foto.
Cioè, per i meno smaliziati, diciamo che non è una persona bassa e curva cyborg, no, è uno schermo su cui scorrono i testi.
Esatto, venivano proiettate in digitale queste fotografie e dietro questo gobbo elettronico c'era lo stesso Wenders, per cui Salgado guardava il gobbo e è come se parlasse sia a Wenders e sia allo spettatore. Per cui quando lo spettatore vede il documentario di Wenders, vede la fotografia con sotto la voce di Salgado che la spiega e rimanda tutto il passato, insomma quello che è successo durante lo scatto. E in dissolvenza ogni tanto c'è anche il viso di Salgado.
Di Salgado. Un espediente, se vogliamo, che si può simile a quello di Gondry, possiamo fare un parallelismo con le cose.
Esatto.
E invece, senti, io salto subito al punto che mi interessa, cioè, ovvero il film di David Fincher,
sì,
che
campione di incassi in America, 3 settimane,
ecco,
116
ma tu l'hai
milioni.
Visto che te ne pare? Intanto ricordiamo il titolo,
allora Gone Girl in italiano è stato tradotto L'amore bugiardo,
traduzione di merda,
veramente bello.
Con sì, io l'avrei lasciato così.
159 minuti,
esatto, dura tanto.
Sì, ma Fincher, se ha un pregio, è quello di non farti accorgere cioè, i suoi film anche più lunghi.
Non ti
scorrono.
Fa accorgere della cecagna.
No, lui la cecagna non sa cosa sia, veramente.
E i protagonisti sono Ben Affleck e Rosamund Pike,
meravigliosa
in questo film, veramente meravigliosa. E, diciamo che è un thriller psicologico. Perché narra la storia di questi due coniugi che da New York si trasferiscono in una regione, diciamo,
periferica.
Upstate.
Esatto, e aprono un bar. Tra l'altro aprono un bar che si chiama The Bar,
tra un Fabrizio.
Esatto, esatto. E al quinto anniversario di matrimonio la moglie sparisce. Per cui il marito
la cerca
esatto.
Chi l'ha visto? Barbara
D'Urso,
chi l'ha
visto, eccetera. In televisione non si parla d'altro. E tutti pensano alla fine, cioè,
ma tutti chi?
Il circo mediatico, questa è una critica al circo mediatico statunitense, perché praticamente
cazzo no scusa
no non interrompete
scusa
perché pensano tutti che il colpevole sia il marito.
Ah, ecco.
A questo punto il film cambia totalmente
la storia, sì, quindi una cosa che vista nella realtà, insomma,
sì.
In effetti
in questo momento,
e poi di solito in realtà il colpevole è il marito, sì, abbiamo un esempio, esatto.
la cronaca parla chiaro,
esatto. Da questo momento in poi il film cambia totalmente verso e
un po' la Renzi
no, e devo dire che a me da questo momento in poi ha ricordato molto alcuni film di Hitchcock, quello stile là,
un po'
sospeso, misterioso, come per esempio Vertigo, esatto, La donna che visse due volte, o anche Psycho, devo dire. E per cui c'è una versione del marito che fa di tutto per discolparsi dall'accusa che gli viene mossa dall'opinione pubblica americana e dal circo mediatico, e c'è una versione della moglie, perché nel film la moglie redige un diario in cui accusa il marito. Per cui ci sono queste due versioni e alla fine, naturalmente,
non ci dire niente.
Esatto.
Però,
però è un film che appassiona, che tiene naturalmente sulle spine lo spettatore e ha uno stile film.
Ti sentiamo appassionato.
Quindi giudizio positivo.
Sì, assolutamente.
È zucchero, Sergio, lo senti?
Son Grey.
Che altro hai visto?
Ho visto
italiano.
Italiano,
ma qualche autografo,
La foresta di ghiaccio,
qualche autografo di qualche
La foresta di ghiaccio non l'ho visto, non ho visto nemmeno Index Zero, che è un'altra opera prima italiana.
Ma scusa, che sei andato a fare?
Ho visto degli incontri molto interessanti con uno con Geraldine Chaplin, un altro ieri con Scola, Virzì e Bellocchio.
Chi ha vinto?
Ha vinto Scola.
Ha vinto Scola?
Che vuol dire? Ha vinto.
No, era un incontro, perché veniva proiettato prima dell'incontro un documentario sulla tecnica, diciamo, del disegno prima di fare un film, cioè dello storyboard. fatto da Mario Sesti e da un altro regista.
Senti, ma il clima com'era invece?
Ma il clima è il classico clima romano, un po'
positivo,
un po' caciarone,
un po', capito, biglietti omaggio, un po' strappone,
personaggi da festival, i soliti personaggi da festival.
Soliti personaggi.
C'era quel tuo amico, quello pelato col baffetto?
No, non
quella a Venezia, quella sulla Venezia.
Ma io a Roma l'ho incontrato.
No, no, viene anche a Roma, ma stanno.
Ma come mai c'è sempre Valeria Marini tutti gli anni?
Guarda,
Valeria Marini c'è ovunque, anche a Venezia viene.
L'importante è che ci sia Lucci dopo Valeria Marini.
A Lucci mi dicono che ha fatto un grande servizio.
Ho visto anche The Nick, la serie di Soderbergh.
Vabbè, chi vincerà secondo te?
Ma è difficile dirlo, anche perché non ho visti pochi veramente. Devo dire che mi è piaciuto molto Eden, che è questo film francese sulla nascita del French Touch, dell'elettronica francese stile Daft Punk o Cassius. E è un
Parla dei Daft Punk o di qualcosa del genere?
No, parla di un duo che si forma come DJ poi va a suonare alle feste sempre più imponenti, che si chiamano Cheers, però diciamo
richiamano i Daft Punk.
Possiamo solo ricordare la regista
Mia Hansen Love, che è una regista
meravigliosa, della ricordiamo Tutte Pardonné, Il padre dei miei figli, Un amore di gioventù, e adesso vedremo Eden.
Taglie Corvino, Idala, non ti preoccupare.
Mia Hansen Love.
Bene, grazie infinite Marco per questo riassunto, e a questo punto
torniamo
forse che cazzo. quasi altro pezzo dal film che ci è piaciuto tanto questa settimana anche per la sua colonna sonora, ovvero i grandi guerrieri difensori dello spazio, e questo è un pezzo che non ha proprio bisogno di presentazioni. Possiamo dire che è Marvin Gaye e Tammy Terrell, un pezzo di quelli proprio straconosciuti, strausati, infatti anche in molti film, c'è Sister Act, c'è un sacco di posti.
Sì, è vero.
E non potevamo evitare di farvela sentire. Hand on Mountain, Height and Art.
Più o meno.
Buon ascolto.
Vabbè. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause oh, baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day
Fabric. E mentre ringraziamo il nostro air director per questa colonna sonora meravigliosa che ci farà ballare come fece Kevin Bacon in Footloose, noi salutiamo il nostro professore. È con noi?
Certo che ci sono come ogni venerdì sera, pronto e pimpante.
Allora, prima di passarle la palla, io vorrei pregarla, professore, di prendere un aereo, ovunque lei si trovi, questa entità ectoplasmatica, ectoplastica, non so come si dice.
Mi sa che tu sei una mezzo matta.
Abbastanza,
eh?
Di raggiungerci quanto prima, perché avremo bisogno di affrontare delle questioni con lei vis-à-vis.
Io, caro Laszlo, la ringrazio dell'invito, ma... Temo per la mia vita, soprattutto per dopo l'intervento che farò questa sera. Io temo in agguati, temo per la mia vita, che non conta poi molto, ma non vorrei darla vinta a coloro contro i quali io parlerò questa sera, quindi non so, ci aggiorneremo. Nel frattempo, ragazzi miei, io appunto affronto questo tema spinoso che da tempo mi attanaglia. Se mi permettete procederei, me lo permettete?
Prego, prego professore, vada.
Ragazzi, io ho paura. Sono un paio d'anni che non si vedono, non si sentono, o meglio, ci sono sempre, si vedono, sono latenti, non ancora presenti come soltanto loro sanno fare, cioè con quella sana colonizzazione militare degli stati cui sono abituati. Ma ci siamo. Stanno arrivando, io lo sento, troppi segnali danno per imminente l'invasione, indizi sparsi indicano l'avvento del nuovo apocalisse. Loro sono come le piene del Nilo dell'antico Egitto, potevano seminare distruzione e morte per alcuni, ma anche la fertilità e la vita per gli altri. È come il famoso e fertile limo che nutriva la terra, che a sua volta restituiva alla natura magnifici frutti esotici, colorati, invitanti, saporiti, e così la nuova semina fantasy traboccherà e restituirà nelle teste dei nerd visioni e immagini coloratissime, saghe e avventure da affrontare, dei nuovi eroi da far lottare a colpi di citazioni malate con i vecchi campioni mai dimenticati. Avete capito di cosa sto parlando? Ovviamente sto parlando delle manifestazioni di funesti presagi. Dico qualche data: Star Wars episodio 8, 18 dicembre 2015, 1 maggio 2015 The Avengers, 12 giugno 2015 Terminator, Natale 2015 Batman contro Superman, e poi Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, Natale 2016, 2017, 2018. Insomma, avete capito.
Questa
contro
per me è una notizia
scagliando.
Terribile, professore.
Mi sto scagliando contro le trilogie fantasy, le famose saghe, quelle con la A e con la E, ma che se doveste usare le entrambe le E non fareste nessun errore, quelle in cui uomini degni del CIM escono ed entrano dal futuro con grosse macchine, uomini vestiti di nero lottano sotto la pioggia, uomini dai piedi grossi che abitano in paludi possiedono poteri alla Renzi. Insomma, che un produttore e un regista ancora oggi possa essere convinto di guadagnare realizzando film del genere mi lascia davvero sconcertato, così come mi pare davvero incredibile che possa esistere un potenziale pubblico tanto perverso da godere ancora con queste pornografie cinematografiche. Insomma, le trilogie fantasy. Ecco, se c'è una cosa che un giorno più della terra del pezzo mi porterà in galera, sarà l'omicidio compiuto a spese di un fan di questi perversi esempi di onanismo mentale e fisico. Ma cosa sono le trilogie fantasy? Le trilogie sono quelle cose che partono col botto e poi arriva il secondo capitolo che segna lo spartiacque, a volte anche meglio del primo, perché non devi perdere tempo a presentare tutti quei personaggi e a tutti questi enormi rogli fai fare cose funamboliche più del primo. Oppure il secondo capitolo che è debole e la trilogia muore e arriva poi il capitolo 3. Il capitolo 3 che ha il sottotitolo in tutte le trilogie fantasy che recita così, capitolo 3, la rottura di coglioni completa. Ecco, comunque non so se tra cinema e libri che voi avete letto, se fate uno sforzo di memoria arrivate a una decina di titoli. Ma quando inizia il tutto? Il tutto inizia con Guerre Stellari o Episodio 4 o Una Nuova Speranza, e già il fatto che avesse tre titoli doveva farci sospettare qualcosa a proposito del tempo che avrebbe rubato alle nostre esistenze. Ma quello era il primo capitolo cinematografico della saga delle seghe, della saga della saga, insomma, uno dei film più importanti e influenti degli anni 70. Il classico spartiacque fondamentale che, come dire, forniva il prototipo che purtroppo avrebbe generato di lì a seguire il cinema commerciale che è arrivato fino a noi. Ma ovviamente, essendo io una persona che tiene alla sua vita, come ho detto già all'Aslo, non posso presentarmi, vista la follia che avvolge le menti di queste pazzi o tenebrati spettatori. A proposito, vi do un anticipo, farò una bella puntatina, forse la prossima volta, non solo sulle saghe, sulle trilogie fantasy, ma anche sulle menti dei fan, su quell'universo nerd che dà Gaiolo con gli occhialoni e i brufoli e il Commodore 64 degli anni 80 si è trasformato oggi in Gaiolo con gli occhialoni e brufoli con l'iPhone. Ecco, una grande trasformazione, diciamo, di questi giovani nerd, di questi, come dire, di questi personaggioni con la memoria da elefante e una curiosa abilità nel ricordare dettagli che non servono assolutamente a un cazzo alla vita reale, ma che vive sul web, che mangia sul web, ma che letteralmente ha la sua bella tastierina piena di bricio. Ma torniamo alle trilogie. Sarò sincero, non credo di riuscire a parlare per filo e per segno con vero senso critico, perché decisamente mi derubano l'esistenza e l'anima. Indiana Jones, Star Wars, Ritorno al Futuro, Matrix, Il Signore degli Anelli, Jurassic Park, Hunger Games, X-Men e tutti i Marvel. Intere trilogie sono caratterizzate da una totale mancanza di originalità. Ogni personaggio è stereotipato in modo quasi imbarazzante. Ogni situazione vista e rivista, ogni meccanica è fondamentalmente prevedibile. Iniziando a vedere queste pellicole, chiunque abbia un po' visto, che ne so, mezz'ora di Star Wars o letto un po' di libri, bene, riuscirà senza errori a prevedere ogni evento delle sequenze successive. Film allungati a dismisura, gonfiati fino al limite, abnormi operazioni commerciali e non una manifestazione d'amore verso il cinema. Voglio chiudere con un ricordo. Una volta ho visto, per sbaglio o chissà, forse costretto dalla classica fidanzatina che me l'aveva consigliato e che poi me l'avrebbe data e quindi io dovevo vederlo, Il Signore degli Anelli. Bene, con attenzione ho contato 15 ponti da attraversare e ho pensato che Peter Jackson, se doveva filmare una persona che andava a comprare le sigarette, lo avrebbe fatto mostrando questa persona mentre attraversa un ponte con sponde in controluce, camera in movimento. E io credo sinceramente che il signor Peter Jackson si ecciti in quel momento. E talvolta, se sopra quel ponte ci sono anche gli orchi, beh, io credo che Peter Jackson si tocchi abbondantemente. Scusate lo sfogo, ragazzi miei, scusate.
Grazie professore, grazie mille, ci ha lasciato così un attimo,
un po' così perché voleva vedere se eravamo attenti, e ma noi eravamo sì, attentissimi.
E siamo anche in ritardissimo, per cui Air Director, prego, con la sua musica.
Farò come quelli che leggono.
Frizzante.
Sforiamo di 5 minuti anche
sforiamo
oggi.
Sforiamo anche perché l'argomento della rubrica musica in HD quest'oggi non può certo essere trattato brevemente, e scommetto che quando dirò Germania Ovest anche l'Aslo si risveglierà dal suo torpore. Sì, sì, si risveglia. Allora,
se avrei avessi... preferito Est.
Torniamo.
Vecchia Dead Air.
C'entra, però è sempre quello l'argomento. Allora, torniamo nel 1984, esattamente 30 anni fa, uscì un film che arrivava appunto dalla Germania Ovest e che era diretto da, come il nostro uomo sul confine può dirci, Wolfgang
Petersen.
Perfetto. E che in realtà è uno tra l'altro dei film più costosi della produzione tedesca della storia. E si tratta, qui ho preparato come al solito il mio Google che non legge.
Quindi, momento di silenzio tragico.
Quando c'è Google che non legge,
fallo pronunciare a...
No, eccolo, ce l'ha davanti.
Die unendliche Geschichte.
Ecco. Ha parlato l'uomo dal confine. Anzi, io direi l'uomo al confine.
Al confine ha detto in tedesco il titolo originale del film La storia infinita.
Grande!
Infinita era...
Cinema controrivoluzionario,
assolutamente.
Però.
Assolutamente, guarda, io dico la verità. È stato il primo film che ho visto al cinema. Era il Lilli, mi portarono al Lilli e avevo penso...
5 anni avevi.
Sì, 5 anni.
Io ne avevo 11 quasi e andai con mio padre a vederlo al Lilli. Forse era lo stesso giorno.
C'era il tetto scoperto?
Si apriva il tetto,
assolutamente.
Anche oggi è scoperto.
Comunque si aprivano un po' in tutti i cinema d'Italia.
Comunque, si fumava.
Un classico. Comunque, musica in HD.
Esatto. Fatelo parlare perché l'altra settimana.
Allora, io vi voglio leggere un pezzetto. Che tratto dal film Fantasia non ha confini, il mondo della fantasia umana, ogni suo elemento, ogni sua creatura scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità e quindi Fantasia non può avere confini. Fantasia muore perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni, così il nulla dilaga, il nulla è il vuoto che ci circonda, è la disperazione che distrugge il mondo e io ho fatto in modo di aiutarlo perché è più facile dominare chi crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere. Sono il servo del potere che si nasconde dietro il nulla. Questo era Gmork, quello che praticamente stava... Se vi ricordate, chi è che non si ricorda
questo film?
Dai, no, è
Gmork è quello di Nano.
No, di Gnano Gnano.
Gnano. Comunque io volevo parlarvi anche di quello che c'è alle spalle di questo film, ovvero un omonimo romanzo fantastico non solo per il genere, ma fantastico in senso stretto,
qualitativo,
scritto da Michael in tedesco, Ende.
Che poi scusate, uno che scrive La storia infinita e si chiama Ende di cognome, veramente un simoro.
Lui pubblicò il libro nel 79, nell'81, anno di nascita mia tra l'altro, arrivò in Italia e uscì al cinema nell'84. Questo libro, un libro fenomenale anche come era concepito, il libro illustrato, aveva un sacco di elementi che facevano quasi credere che fosse un libro veramente arrivato dalla tradizione di chissà quale secolo. Diviso in 26 capitoli, una cosa che l'accomuna anche a Iliade e Odissea, che in quel caso sono 24, perché 26 sono le lettere dell'alfabeto tedesco. È scritto in due colori, perché c'è un colore che contraddistingue quella che è storia ambientata nel mondo degli uomini e poi in verde quello che è ambientato nel regno di fantasia.
Io lo lessi all'epoca...
E per quello sei diventato Bernardo.
un massacro per un bambino di 11 anni.
Però
tu lo lessi?
Dai, per favore, ragazzi, dai, via.
Vabbè, ovviamente la storia, io, visto che abbiamo poco tempo, non ve la riassumo, così se per disgrazia non avete visto il film o letto il libro, andatevela a leggere. Ma vi leggo invece un pezzetto di libro che secondo me inquadra una scena che...
È rosso verde.
Questa è la domanda topica, perché in realtà rosso e verde, come sapete, poi si intersecano, cioè diventa poi ovvero colui che legge, esatto. Cioè nel senso che Bastiano, il ragazzo che legge, inizia a leggere dopo aver rubato questo libro nella soffitta della scuola, poi si ritrova protagonista del libro, quindi è lì che poi
Bastiano, tipico nome della Sassonia,
Bastian, era Bastian.
No, questa è la versione tradotta. Allora fa così: Fior di luna, dove sei? E in quel momento udì la tenera voce di uccellino che gli rispondeva: e forse gli aveva già risposto più di una volta senza che lui se ne fosse reso conto. La udì vicinissima, ma non avrebbe potuto dire da che direzione venisse. Ovviamente Fior di Luna, penso che molti di noi all'epoca sono innamorati di quella principessa, no? Ok,
beh sì, pedofili tutti,
beh, avevamo
ma sei
avevamo,
anni,
avevamo 5 anni noi, cavolo,
la verità, tu eri piccolino, io avevo 11 anni e già mi sembrava un po' Jane Bate, un po' da rischio arresto, perché era molto piccolina, però.
E quindi, sono qui, Bastiano mio. Fior di Luna, sei tu? Lei rise, in quella sua strana maniera, con un riso che pareva un canto. Chi altri potrebbe essere? Questo bellissimo nome me lo hai appena dato tu. Te ne ringrazio. Sii il benvenuto, mio salvatore, mio eroe. Dove siamo, Fior di Luna? Io sono con te e tu con me. Era come un dialogo in sogno. Eppure Bastiano era assolutamente sicuro di essere sveglio e di non star sognando. Fior di Luna, sussurrò, questa è la fine? No, rispose lei, è il principio. Dov'è Fantasia, Fior di Luna? Dove sono tutti gli altri? Atreyu e Fukur? È tutto scomparso? E il vecchio della montagna vagante? E il suo libro? Non c'è più nulla di tutto questo? Fantasia rinascerà dai tuoi desideri, Bastiano mio, e grazie a me essi si muteranno in realtà. Dai miei desideri? Ripete Bastiano sbalordito. Tu lo sai bene, udì la dolce voce, che mi chiamano la sovrana dei desideri. Che cosa desideri? Bastiano riflette un momento e poi domandò cauto. Quanti desideri ho a disposizione? Quanti ne vuoi? Quanti più sono, tanto meglio è, Bastiano mio. Tanto più ricca e multiforme diventerà Fantasia. Bastiano si sentì sopraffatto dalla sorpresa, ma proprio perché d'improvviso si trovava di fronte a una simile illimitatezza di possibilità, non gli veniva in mente nulla di preciso da desiderare. Non saprei, disse alla fine. Per un momento tutto fu silenzio. Poi egli udì di nuovo la tenera voce d'uccellino. Questo è male. Perché? Perché in tal caso non ci sarà più Fantasia. Bastiano tacque confuso. Sentire che tutto dipendeva da lui turbava un po' il sentimento di sconfinata libertà che provava. Perché è così buio, Fior di Luna? Domandò. Il principio è sempre buio, Bastiano mio. Mi piacerebbe tanto vederti ancora una volta, Fior di Luna, sai, come in quel momento in cui mi hai guardato. Di nuovo udi il lieve riso cantante. Perché ridi? Perché sono contenta. Di che cosa? Perché ora hai appunto espresso il tuo primo desiderio. E lo sai dirai? Sì, allunga la mano. Lui tese la mano e si sentì qualcosa che gli si posava sul palmo aperto, qualcosa di piccolissimo ma greve, da cui emanava una sensazione di gelo.
Sto cazzo!
era lei. Che cos'è, Fior di Luna? Come rovinare la poesia. Un granello, scusate, di sabbia, rispose lei. È tutto ciò che è rimasto del mio regno. Te lo regalo. Ecco, questo era quel momento, ovviamente, verso la fine del film, dove rimangono in mezzo a questo buio estremo. E effettivamente nel libro non
queste
era semplice.
Spade fora, spade fuori.
Tra l'altro il film non piacque per nulla al caro End, perché provò addirittura a impedire che il suo nome comparisse nei titoli di testa del film. Lui se ne uscì con auguro la peste ai produttori, ma hanno ignorato. Quello che mi hanno fatto è una sozzura a livello umano e un tradimento a quello artistico.
Però da quello economico credo che...
E quello economico, però lui poverino non campò bene, nel senso che lui morì nel 95 a soli 65 anni e tra l'altro è uno che aveva solidissimi legami con l'Italia. Lui visse per 14 anni a Genzano, vicino Roma, e scrivendo anche altri bellissimi romanzi, molti di letteratura per ragazzi. Momo è uno di quelli, c'è anche una versione cinematografica di quello. E io invece vi vorrei consigliare, per chi non l'ha letto, un libro più recente, tra virgolette, dell'89, La notte dei desideri, ovvero Il Satan Archibugian di Inferno Alcolico Grog di Magog, questo è il titolo. Un libro molto interessante che racconta la storia di un gatto, lo dico a Lucas, Maurizio, e un corvo, Jacopo Gracchi, che riescono a salvare il mondo nella notte di Capodanno sconfiggendo due maghi che vogliono la sua rovina. Ma passiamo alla musica, passiamo all'ultimo pezzo della puntata.
Io ci ho capito un cazzo.
La storia infinita ha delle musiche che furono composte dal fondatore dei Passport, del gruppo jazz tedesco, Klaus Doldinger, e ci furono anche dei pezzi composti dall'italiano Giorgio Moroder, scusate. Tra
grande,
questi,
grande, lo dico io.
Sì. C'è no, un pezzo.
Quello di Notti Magiche.
Quello di qualsiasi cosa.
Quello di qualsiasi cosa.
Insieme al batterista Kate Corsey. fece anche un pezzo che venne interpretato da Limahl. Limahl come si pronuncia? Questa è inglese.
Limahl.
Limahl è inglese.
No, erano
norvegesi. Sì, sì.
Ah, si è fatta una certa. Andiamo.
La hit uscì nell'84. Noi eravamo tutti più o meno già al mondo e sicuramente non ce la siamo mai dimenticata. Per cui chiudiamo questa puntata con un pezzo da ascoltare tutto intero, non lo tagliamo. E questo noi adesso lo fotografiamo.
Alzate il volume,
va bene?
Alzate il volume.
E che si è visto, si è visto.
Ritardo clamoroso, abbiamo come al solito la nostra agenda cittadina. Prego, Laszlo!
Allora, questa sera ve la faccio al contrario rispetto al solito ordine, perché vorrei puntualizzare e soffermarmi sul mio desiderio di mandarvi a vedere il film più bello della stagione.
Mi sa che tu sei un mezzo matto.
Abbastanza. Cominciamo dal The Space, dove vi consiglierei di vedere, non lo so se avete tempo e modo, un film che è il solito film sugli avvocati, su film giudiziari, trama giudiziaria, che è The Judge. Con Robert Downey
Jr.
Robert Downey Jr.
Ma l'hai visto?
E Robert Duvall. Non l'ho visto, ma lo andrò a vedere.
Non ti sento convintissimo, però, eh?
No, lo andrò a vedere convintamente.
Vabbè. Fino alle 3 di notte.
Al Cinema Zenith, invece, c'è, per fortuna, prosegue la programmazione del Giovane Favoloso, che è stato il caso cinematografico.
Diciamo, un applauso, perché
settimana.
Quando un film italiano, comunque, ha i risultati che ha ottenuto Mario Maratone con questo film, al box office, bisogna fargli un applauso. E Bartram Fabric glielo fa.
E la rottaglia.
stato il caso cinematografico, perché appunto al box office ha sbancato completamente anche le grandi produzioni
però
americane.
Però le locandine perché le mettono al contrario?
C'è stata una bella polemica dietro questo film, perché molte sale l'avevano chiesto, non gliel'hanno dato, perché purtroppo la Rai non credeva molto nel film, ha fatto una distribuzione, un'uscita un po' stretta, tant'è che questa seconda settimana sono aumentate del 30% le copie.
La Rai c'è sempre l'ottimo
notevole, la Rai ci vede lungo.
Sempre. Dai che spacchi tutto!
Spacco tutto, sì. Allora, al cinematografo Sant'Angelo invece ritroviamo il terzo, non, se, francamente non ne sentivamo nemmeno il bisogno, film di Gianni Di Gregorio. Gianni Di Gregorio è quello che passò alle cronache per Pranzo di Ferragosto, no? Però molto
carissimo.
Poi ci scassò veramente le palle
con Gianni Di Gregorio. D'accordissimo.
Adesso
con
abbiamo Buoni o Nulla. Vediamo se si posiziona
a Roma,
tra la rottura e la bellezza.
Basta con questi buonismi.
Vai, vai. Al cinema Méliès troviamo per Giro Tondo, il cinema dei grandi bambini, L'Ape Maia, il film. Dunque, wow, abbiamo parlato di Germania, di fantasy, abbiamo L'Ape Maia, ma soprattutto in programmazione tutti i giorni alle 18.30 e alle 21.30 un film che non vi lascerà come vi ha trovati, ma un film che, come ha detto Lupus, probabilmente cambierà il vostro rapporto con il cinema.
È una
questo
qualità.
Film è Boyhood di Richard Linklater, un capolavoro.
Andatela a vedere,
grande.
Tutti i giorni fino al 29, poi ritorna la querella perché il 30 sia il cinema Méliès che il cinema Zenith hanno annunciato il film di Wim Wenders. L'avevano fatto
bellissimo
la settimana scorsa,
l'hanno annunciato entrambi,
vedremo chi la spunterà.
E qui voleranno gli stracci,
quindi votate
e rimarrà solo uno
e decidete
sì e rimarrà solo uno, cioè
sto cazzo.
come sempre. Benissimo, a questo punto siamo in un ritardo che non riesco neanche a pronunciare,
a quantificare,
non lo voglio neanche dire.
Ma
siamo...
gli amici di radiofonica.com sono generosi,
sì, per fortuna non stiamo bucando nessuno. E a questo punto, come al solito, non mi resta che ricordarvi che il programma è stato ideato, indovinate chi, da Laszlo Kovacs, detto Kovacs,
anni fa
e da lui scritto con Lupus Ionio, poi Simone Smith e Nerd Director. Ringraziamo insieme, buonasera, Fabrizio Cruciani, da Vocalist Teutonica, Martinax Shrek, grazie agli ospiti Marco Nella Torre, Simone Rossi, l'uomo al confino Andrea Vincigrucci appena arrivato, e al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a fare un giro per la galassia con alberi e procioni antropomorfi ascoltando musica anni 80. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.